Love is my fault, fruit is my bed, bliss is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Love is my fault, food is my bed, bliss is my food.
Cari ascoltatori, eccoci alla puntata numero 66 di Radio Sai Global Harmony Italia. Partiamo con le news e per prime diamo le notizie dell'ala educativa.
Per il coordinamento Lombardia e Piemonte, il 15 e 16 giugno, nel complesso di Mothersai, si terrà l'ultimo incontro, prima della pausa estiva, dell'attività a cadenza mensile SSE, Satya Sai Educazione. Durante le due giornate ci sarà una mostra e poi una caccia al tesoro molto speciale, con domande inerenti ai valori umani e sulle frasi di Baba. Ogni attività avrà lo scopo di riassumere il lavoro svolto durante l'anno.
Passiamo ora all'ala di servizio. Sempre a Mothersai, il 15 e 16 giugno, si è tenuto un corso di formazione per 7 coordinatori dello staff dirigenziale dei due istituti per anziani Bricca e Carlo Alberto di Torino, tenuti da Enrico Gamba dell'ISSE, nonché coordinatore nazionale dell'ala educativa. Verranno sviluppati i temi concernenti la comunicazione e il lavoro di gruppo.
Il 29 e 30 giugno si terrà il consueto appuntamento mensile con gli ospiti disabili del progetto Sollievo. Vi anticipiamo che le prossime date durante il periodo estivo saranno sabato 27 e domenica 28 luglio e ad agosto il 24 e 25.
Dal 30 al 7 luglio si terrà la settimana Andare Oltre, con la partecipazione di 18 persone, 14 e 4 volontari dell'associazione stessa. A queste persone durante l'intero periodo si aggiungeranno 15 volontari dell'organizzazione Satya Sai. Durante la settimana verranno svolte attività artistiche di bricolage, uscite al Lago Maggiore con relativa gita in battello, visita allo Zoo Safari.
Il 1 luglio poi, alle ore 15, il gruppo teatrale formato dalle responsabili dei due istituti si esibirà nella commedia dal titolo Il medico della mutua. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno presenziare. Chi volesse partecipare alla rappresentazione è pregato di avvertire preventivamente Loris Pertile scrivendo una mail a mothersai@satyasai.it.
La sera di sabato 6 luglio, grande festa musicale con il complesso Celentano Blues. L'invito è esteso a tutti coloro che vogliono partecipare. Le date per la manutenzione e le pulizie generali del complesso di Mothersai nel periodo estivo verranno comunicate al più presto possibile per consentire ai volontari interessati di programmare le loro giornate.
Passiamo ora all'ala spirituale, sezione canto devozionale. Domenica 7 luglio presso il Centro Sai di Bologna si terrà una Ganda Bhajan con inizio alle 10.30 fino alle ore 13.30. A riguardo vi riporto uno stralcio del discorso di Satya Sai Baba del 13 novembre 2007 che vi invitiamo a far ascoltare agli associati.
Perciò l'uomo deve cantare costantemente il nome di Dio finché esso si imprima nel suo cuore. Potete compiere tutte le azioni, ma dovete avere sempre il sentimento che qualsiasi cosa facciate o diciate appartiene a Dio. Allora la vostra vita sarà santificata.
Per consentire ai devoti del Centro Satya Sai di Bologna di organizzare l'iniziativa e l'ospitalità nel migliore dei modi, è necessario confermare la partecipazione inviando, con congruo anticipo, una mail al presidente Mirko Tenani al seguente indirizzo centro.sai.bologna@satyasai.it o al coordinatore del servizio Vittorio Agostini al seguente indirizzo vittorio-agostini@alice.it. Per ulteriori informazioni potete inviare una mail al responsabile nazionale del canto devozionale Roberto Monaco al seguente indirizzo cantidevozionali@satyasai.it.
Eccoci ora all'ala educativa. Ogni seconda domenica del mese, a cura del coordinamento Emilia, si svolge un corso sui valori umani per bambini e genitori. Ora l'elenco delle attività si arricchisce di un altro appuntamento che sarà svolto ogni terza domenica del mese presso il Centro Satyasai di Pesaro. È offerta ai devoti la possibilità di approfondire la letteratura Sai, studiare i canti devozionali e di Veda. La partecipazione è libera, pertanto chi fosse interessato a prendervi parte è pregato di telefonare preventivamente alla presidente del centro, Luciana Ottaviani. Entro l'anno sarà organizzato un centro insieme per consentire e facilitare la partecipazione a tutti.
Notizie sull'attività nazionale. Sabato 14 settembre, dalle ore 14.30 fino a domenica 15, dalle ore 9.30, si terrà un meeting nazionale presso l'hotel Serena Majestic di Monte Silvano a Pescara.
Si precisa quanto segue. Il meeting è rivolto a tutti i devoti SAI associati e non associati all'organizzazione Satya SAI. Le prenotazioni devono essere fatte solo attraverso delle schede che i vostri incaricati dei centri saranno in grado di indicarvi come reperire e per ogni richiesta specifica è necessario rivolgersi direttamente all'Hotel Serena Majestic. Il saldo deve essere versato entro il 2 settembre prossimo venturo.
Chi volesse anticipare o prolungare il soggiorno può farlo comunicandolo direttamente all'hotel, contestualmente all'invio della scheda di prenotazione. L'Hotel Serena Majestic applicherà gli stessi prezzi indicati nella scheda di prenotazione. Sono vietati gli animali a seguito. Chi non potesse farne a meno può alloggiare presso l'Hotel Adriatico vicino al Serena Majestic. Agli ospiti verranno applicate le stesse tariffe, ma dovranno usufruire della prima colazione, pranzo e cena presso l'Hotel Adriatico.
Anche in questo caso, la richiesta per gli animali a seguito va fatta direttamente al Serena Majestic, contestualmente all'invio della scheda di prenotazione. Chi avesse problemi alimentari può dichiararlo tramite i devoti del centro Satyasai di Pescara preposti ad assistervi durante il meeting o direttamente allo chef prima dei pasti. Inoltre, durante il meeting, assistenti devoti vi seguiranno per rispondere ad ogni vostra esigenza.
Vista l'importanza del meeting, che ci auguriamo porti a rivivere insieme le emozioni che abbiamo provato a Putta Party, vi invitiamo ad essere numerosi.
Notizie in breve. Da domenica 14 luglio fino a lunedì 22 luglio, secondo ritiro spirituale in Grecia, la vita è un sogno, realizzalo.
Da sabato 3 agosto a sabato 10 agosto, ritrovo spirituale per famiglie e devoti presso l'agriturismo Borgo Rosso in località Ridianello di Tredozio. Per parteciparvi, rivolgersi agli incaricati dei centri.
Da venerdì 16 a domenica 18 agosto a Ginevra, in Svizzera, l'ASA Festival Ama Tutti, Servi Tutti, organizzato dai giovani della zona 6. Terminano così le nostre news. Ed ora vi trasmettiamo due argomenti di notevole importanza che vi preghiamo di ascoltare con attenzione. Uno di questi è dedicato alle donne SAI. Cari presidenti, vi invitiamo a far ascoltare questi meravigliosi insegnamenti anche nei vostri centri per dare modo a tutti coloro che non sono in possesso di un computer, come ad esempio i nostri anziani, di partecipare a questo lavoro che è dedicato anche a loro. Insomma, nessuno deve esserne escluso. Partiamo prima con Solo Dio ha il libero arbitrio, seguito poi da Il Dharma femminile.
Cari ascoltatori, anche noi di Radio Sai andiamo in vacanza, quindi le nostre trasmissioni riprenderanno a settembre.
Il nostro programma poi si prenderà la sua consueta vacanza estiva per ritornare a settembre rinnovato e pimpante come sempre. Buon ascolto e
buone vacanze!
parliamo del libero arbitrio, argomento spesso discusso e non sempre compreso nel suo profondo significato. L'uomo basa il suo convincimento sul suo ego, ma nella filosofia vedantica si chiarisce che il libero arbitrio non può essere compreso da chi confonde il profondo significato dell'arbitrare. Noi non ricordiamo il passato, non viviamo bene il presente e non conosciamo il futuro. E come possiamo avere libertà nell'arbitrare le nostre azioni? Apriamo con una premessa su quanto dichiarato al riguardo da Bhagavan Sri Satyasai Baba con alcune parole di Lutero sulla questione del libero arbitrio e concludendo con stracci di discorsi del professor Venkataraman, di Anil Kumar e Isaac Tigret.
Innumerevoli questioni si possono aprire su questo argomento. Si può pensare che l'idea del libero arbitrio sia dovuta alla contingenza umana. Se il libero arbitrio poi esiste o no in senso assoluto è uno dei problemi filosofici e teologici per eccellenza. Per secoli si è discusso su questo argomento e per molto ancora se ne discuterà, come accade a tutti i problemi di questo tipo. Coloro che hanno voluto sostenere il libero arbitrio li potremmo dividere schematicamente e riduttivamente in tre categorie.
La prima vede coloro che hanno voluto avvicinare gli attributi umani a quelli divini, ossia antropomorfizzando il divino. Quelli che li hanno voluti superare in nome dell'emancipazione della ragione, cercando di superare o perlomeno accantonare il piano del divino. Ed infine una terza che vede nel libero arbitrio una necessaria conseguenza dello stato della creatura razionale, creata ad immagine e somiglianza di Dio e quindi capace di discernere. Sentiamo ora cosa dice Baba in proposito. Insegnamenti di Bhagavan Baba.
Quando vi svegliate, dovete sentire che state rientrando nello stadio in cui dovete impersonare il ruolo assegnatovi dal divino. E dovete pregare di agire bene e di ricevere la sua approvazione. Di notte, quando vi ritirate, dovete sentire che state entrando nella stanza verde, ma con ancora indosso gli abiti del personaggio che interpretate, per cui forse la recita non è ancora finita e non avete avuto ancora il permesso di levarvi gli abiti di scena. Non preoccupatevi, lasciate fare tutto a lui. Forse domattina dovete ancora recitare. Lui lo sa, perché è lui che ha scritto il copione. Pensiero del giorno, 25 dicembre 2002.
Solamente Dio ha il libero arbitrio. Molti giovani moderni parlano del libero arbitrio. Qual è il significato di libero arbitrio? E chi ha il libero arbitrio? Nessuno eccetto Dio. Voi dite di avere il libero arbitrio di fare una certa cosa, ma un momento dopo siete in dubbio se poterla portare a termine. Allora come potete dire di avere il libero arbitrio? Soltanto il divino lo ha e nessun altro. Persino il presidente di uno Stato deve sottostare alle regole e ai regolamenti, ma Dio non ha restrizioni simili. Egli può fare tutto. Quello è il libero arbitrio. Il termine libero arbitrio non dovrebbe essere usato in relazione agli esseri umani. Dio solamente ha il libero arbitrio. Questo è il potere reale.
L'uomo deve condurre la sua vita da vero essere umano e comportarsi come tale nel rapporto con i suoi simili. Se vivete in una società di esseri umani, non dovete comportarvi come animali. Se salutate gli altri con un buongiorno, essi vi risponderanno nello stesso modo. Gli altri parleranno con voi con gli stessi sentimenti con cui vi rivolgete a loro, per cui parlate dolcemente, comportatevi con cortesia, agite rettamente e guadagnatevi un buon nome. Voi dovete diventare degli ideali per gli altri, sforzatevi di avere umanità, soltanto allora otterrete il loro plauso. Dal discorso divino di Bhagavan nel Sai Kulwant Hall, Prashanti Nilayam, 23 giugno 1996.
La celebrazione del compleanno richiede da parte nostra anche una decisione, la determinazione, l'impegno a non essere mai più invischiati nella ragnatela del ciclo di nascita e morte. La gente dice «io voglio la libertà», intendendo la libertà politica. Gli studenti dicono «noi vogliamo la libertà» e vogliono essere liberi dagli esami e dalle classi. Un giovane dice: «Io voglio la libertà», in modo da poter soddisfare i desideri della mente e dei sensi. No, quella non è libertà. In senso spirituale, alcuni dicono: «Io ho forza di volontà? Qual è il posto della forza di volontà nella spiritualità? Ho il libero arbitrio? Sono libero?» Queste domande vengono poste spesso, amici miei. Ma che cos'è la libertà?
La vera libertà arriva quando questa catena di nascita e morte è spezzata. La liberazione arriva il giorno in cui noi siamo affrancati da questo legame. La vera libertà è ciò che noi chiamiamo liberazione. La liberazione è la vera libertà ed arriva quando non dobbiamo nascere di nuovo, cosicché non dobbiamo aspettare la chiamata della morte. Per questo la celebrazione del compleanno di Bhagavan Baba è un'occasione per comprendere lo scopo per cui vivere, la libertà dal legame di nascita e morte. Dal discorso domenicale di Anil Kumar, 21 novembre 2004. Che cos'è il compleanno?
Dal punto di vista del divino non c'è libero arbitrio, perché tutto è Dio. Ma dal punto di vista dell'ego, il libero arbitrio esiste. C'è una legge generale, la legge di Dio, per l'individuo e per la società. E l'individuo agisce nella società in accordo con la sua libertà di scelta, ma in conformità alla legge generale. L'individuo deve agire e l'azione è una funzione della sua mente. I pensieri funzionano come dei semi che germogliano e diventano azioni. All'individuo le azioni sembrano determinate dal libero arbitrio. Ad ognuno sono state date delle capacità e dei talenti, quali l'intelligenza, la ragione e l'energia, che devono essere investiti nella retta azione. Baba, dal pensiero del giorno, 13 novembre 2002.
Riponete la vostra fede in Dio. Studenti, dovete capire che per gli individui il libero arbitrio non esiste. Gli individui sono sempre costretti da qualche limitazione. Solo Dio possiede il libero arbitrio totale. Tutti gli altri sono vincolati in un modo o nell'altro. Tratto da La vita del capofamiglia secondo i Veda, del professor Venkataraman.
Però sappiate che il bello di Dio è che non interferisce con il libero arbitrio. Non vi chiede niente, non vi obbliga a fare niente. È come quando osservavo tutti questi uomini precipitarsi su Sai Baba per via di qualche lila che faceva, saltandogli addosso: cosa devo fare con il mio centro, sai? Cosa devo fare con mia moglie? Ma mia moglie sta male. Poi ci sono tutti gli uomini politici, i giocatori di cricket. Mi sono infuriato, ho inveito e sono uscito. Quando sono uscito, un signore che forse avrete visto e che insegnava l'inglese nelle scuole, mi ha detto: cosa non va a Tigret? Cosa? Questi cosiddetti devoti che passano il loro tempo a chiedere: dammi questo, dammi quello, fai quello per me, mentre ci sarebbe soltanto una domanda che dovrebbero porre a Sai Baba: cosa potremmo fare per te? E lui mi disse: hai sbagliato. Che cosa vuoi dire? Dissi io. Ed egli rispose: tutti servono Dio con le loro azioni. Isaac Tigret, conferenza di Dallas, dicembre 2009. Seguite il maestro, la conoscenza, il sé del cuore. Affrontate il demonio o il male senza timore né pietà. Lottate fino alla fine. Compite il gioco della vita con successo e raggiungerete la liberazione.
Ed ora vi trasmettiamo una lettura dal libro Dharma Vaini, dal contenuto piuttosto forte, dedicata alle donne, ma con preghiera di ascolto anche per gli uomini. Buon ascolto!
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ma con un particolare invito alle ascoltatrici, a cui rivolgo una preghiera di prestare particolare attenzione a questa puntata, che è dedicata principalmente a noi donne, per aiutarci nel compito che abbiamo, ormai divenuto primario, per una sana riuscita di una trasformazione della società. In questi ultimi anni si è tanto parlato di femminicidio, ma pochi hanno capito la radice di questo male che spinge alcuni uomini, con labili menti, a cancellare la donna dalla loro vita, uccidendola e spesso uccidendosi a loro volta per la disperazione. Non vogliamo fare un trattato psicanalitico del problema, bensì cercare di comprendere, tornando alle radici dell'insegnamento di Baba, che cosa non ha funzionato nel Dharma femminile di questi ultimi anni e qual è il giusto comportamento della donna. Vi leggeremo quanto ha dichiarato Baba sulla retta condotta delle donne nel libro Dharma Vahini. Nella prefazione, il professor Casturi indica questo libro come prezioso codice che fornisce regole standard di etica o regole di condotta per uomini e donne di oggi, da studiare con molta attenzione. Rileggendo alcune pagine del libro Dharma Vahini, è saltata agli occhi la causa prima di questi crimini, che non onorano certo la donna, ma sulla base di quanto letto, sorge spontanea una domanda. Quest'ultima si è fatta onorare? Vorrei innanzitutto ricordare alle donne ed anche agli uomini che ciascun sesso ha il suo preciso compito nella vita. Se vogliamo vedere in natura, ci renderemo subito conto che tutto il femminile è governato dalla luna, come lo siamo noi donne, e tutto il maschile è governato dal sole. Quindi compiti diversi, incarichi diversi in natura. Parlando dei compiti delle donne e rivolgendoci particolarmente a queste, suggeriamo l'ascolto di questo insegnamento con animo delicato, quell'animo materno che tutto accoglie nel più profondo significato e sa come mutare là dove il sacrificio chiama. Forse siamo noi donne che per prime dobbiamo ritrovare un percorso dharmico corretto e questo educherà dharmicamente una famiglia, quindi una nazione. Casturi conclude nella sua prefazione che questo è un libro che ci rivela i segreti dell'amore materno e questa è la ragione per cui Baba ha scritto questo libro. Parla anche del compito maschile, dell'autorità del padre che sostiene ogni ingiunzione in essa, l'illuminazione del maestro che guida il cammino e l'universalità del Signore che ci invita a espandere la nostra personalità di un grande strumento di servizio. Questi di Baba sono concetti forti, piuttosto difficili per le donne di oggi, ma vi consiglio di cercare nelle sue parole la giusta guida per migliorare noi stesse e tutto ciò che ci circonda. Buon ascolto. Su che cosa è basato il progresso? Il progresso di una nazione, della comunità e della famiglia dipende dalla giusta educazione della donna. Il paese può essere sollevato alla sua grandezza originaria solo attraverso le donne che hanno padronanza dell'Atmavidya, la scienza della realizzazione e della realtà. Se una nazione deve avere una prosperità e pace duratura, le donne devono essere addestrate attraverso un sistema educativo che enfatizzi la condotta e le qualità morali. La causa di questa decadenza dello standard morale e l'assenza di pace sociale è la trascuratezza di questo aspetto dell'educazione delle donne. La terra e il cielo sono sempre gli stessi. Il cambiamento è solo nell'ideale dell'educazione di Dharma e Adharma. L'educazione di oggi è chiamata Vidya, ma questo è soltanto un modo di denominarla. Ma non merita questo nome se si considerano le azioni degli educati ed i loro tratti personali. La persona educata deve essere capace di assorbire la gioia interiore dell'Atman senza curarsi delle circostanze esterne. Deve aver afferrato lo scopo dell'esistenza. Essa deve essere consapevole della disciplina della realizzazione. La grazia del Signore era il diploma che ogni studente cercava per la sicurezza nei vecchi giorni. Tale diploma era conseguito da coloro che erano abili nella coltivazione della moralità, della conoscenza dell'Atman, della sublimazione degli istinti, della buona condotta, delle abitudini pure, del controllo dei sensi e moderazione della mente e lo sviluppo delle qualità divine. Oggi comunque le cose sono differenti. Il diploma può essere ottenuto attraverso ladrocini di alcuni libri. Andando in scuole moderne uno non può acquisire la formazione morale e spirituale. Ad ogni donna deve essere data un'educazione ben pianificata, deve essere in grado di comprendere i problemi del paese, deve fare questo servizio ed aiutare meglio che può, nei limiti delle sue risorse e capacità, il paese, la comunità e la famiglia. Nessuna nazione può essere costruita evitando la cultura delle sue donne. La prossima generazione è formata dalle madri di oggi. Questa generazione è così piena di adarma e ingiustizia perché le madri che le hanno cresciute non sono state abbastanza vigilanti e intelligenti. Bene, ciò che è stato, per salvare almeno la prossima generazione le donne devono essere attente affinché siano in grado di guidare e prendere come modello le donne del passato. Passato, presente e futuro per tutti i tempi. Le donne sono la spina dorsale del progresso, il cuore della nazione, lo stesso respiro. Esse giocano il ruolo principale del Dharma della vita attuale, un ruolo chiave che è caricato di santità. La sua missione è quella di imporre i canoni della giustezza e della moralità. Essa deve dare bambini con formazioni morale e spirituale. Quando la madre è imbevuta di Dharma, i bambini ne traggono beneficio ed essi stessi ne sono imbevuti. Quando è abilitata nella morale, i figli imparano ad essere morali. Pertanto, il livello di educazione fra le donne decide se un paese è prospero o in declino. I suoi atti e la sua condotta sono fattori cruciali. La responsabilità degli anziani e dei genitori è importantissima per questo. Prendete gli studenti di oggi. Nessuna traccia di cultura può essere vista riguardo lo spirito e gli argomenti dell'Atma. Fanno sorgere addirittura risate fra di loro. Una maestosità delle opere, una servitù di sartoria. Questi sono diventati di moda. Ma questa non è cultura genuina. La donna educata di oggi non è utile quando si deve gestire la casa. La casa per queste non è altro che un albergo. Sono terribilmente impotenti, dipendenti dalla cuoca o dalla cameriera. La donna educata di oggi non è altro che una bambola truccata che decora le case moderne ed è handicappata per il marito, un peso intorno alla sua gola. Egli è strozzato dalle richieste insistenti di lei per spendere denaro in qualsiasi tipo di oggetto. Lei non condivide il compito di governo della casa, così, per pura pigrizia, mangia e dorme senza esercizio, sviluppando le malattie che la conducono rapidamente alla morte. Lo sregolato comportamento delle donne ha avvolto il mondo di oggi in un'atmosfera di declino del Dharma. Le donne si fanno del male correndo dietro ai piaceri effimeri, indifferenti alle necessità di sviluppare un buon carattere e delle buone qualità. Esse sono innamorate della pseudo-libertà che riempie loro i concetti. Avere un lavoro stabile, avere delle lauree, muoversi con tutte le libertà, senza distinzione di discriminazione, scordarsi del rispetto per gli anziani e scordarsi della paura, dei peccati e del male, guardare oltre la necessità del buono e del santo, forzare il marito a danzare la propria danza, negare il tributo dovuto di fronte agli errori. Sono questi i segni dell'educazione? No. Sono tutti i mostruosi aspetti di avidia, la maleducata ed egoistica attitudine che fa una persona brutta e repellente. Se la moglie sente che la casa del marito è sacra, allora quella casa sarà piena di tutte queste qualità e qualifiche. Non c'è nessun'altra casa che eccelle tanto quanto questa casa per lei. Un poeta santo l'ha definita il suo tempio, la sua scuola, il suo campo di gioco, la sua arena politica, il suo campo di sacrificio, il suo eremitaggio. Le donne educate fanno cose utili per la comunità che hanno intorno, in armonia alle loro capacità, gusti, inclinazione, desideri, carattere, stato educativo, modo di vivere, disciplina e cultura. Esse devono evitare di appannare la reputazione dei loro genitori, dei familiari e verso se stesse. Una donna senza un buon carattere è pessima come la morte, quindi le donne devono essere sempre vigilanti quando si muovono nel mondo. Esse devono evitare le chiacchiere irriverenti e mescolii vari. La donna che discrimina si impegnerà solo in quegli atti che aumentano il lustro del marito, la fama, l'onore, mai un atto che possa offuscarlo. Questo è il motivo per cui si dice il sadguna o la virtù è il segno di una persona educata, quella ragione che rende l'educazione valida. Non sto dichiarando che le donne non devono essere educate o che non si debbano muovere nella società. Ovunque vadano, se sono dotate di buone qualità e se le buone qualità sono accompagnate da buone azioni e buone abitudini e adesione al Sanatana Dharma e al Sadhana, allora il loro studiare è utile alla società e la società ne verrà beneficiata. Lo studio e la società non sono dannosi in sé, reagiscono con la natura delle persone che ne fanno uso e danno buoni o cattivi risultati. Il gatto afferra il suo cucciolo e il top con la stessa bocca, ma cos'è diverso? Il gattino lo accarezza, il topo lo uccide. Il morso è neutrale, è il cucciolo o il topo che decidono il comportamento. Altrettanto, la conoscenza può sviluppare la discriminazione, ispira il sorgere del servizio, inciterà l'inchiesta sulla realtà, muoverà la ricerca dell'assoluto e spianerà anche la strada per ottenere la veste di Paramahansa, grande anima. Al contrario, può alimentare la forza delle radici della falsità, dell'ipocrisia, della crudeltà e ingiustizia. Può insegnare all'uomo nuove armi dell'inganno e rovinare la carriera di un uomo sulla terra. Può cambiare l'amore in odio velenoso e la verità in un pomo della discordia. Pertanto, qualsiasi soggetto la donna possa studiare e padroneggiare, qualsiasi sia la laurea che ottiene, qualsiasi sia lo status del marito o il suo stesso, deve restare ben stretta a quelle verità. Il vero charme consiste nel buon carattere, la moralità è il vero respiro della donna, la modestia è la sua vera forza, l'aderenza alla verità essere il suo dovere quotidiano. Deve piantare la piantina della paura nel suo cuore e coltivare lo charme dell'umiltà, paura del peccato, paura del Signore. Nel campo fisico, religioso e morale, deve rispettare i rigorosi dettami del Dharma e prendere questo come l'essenza di vidya, la conoscenza. Deve essere pronta a sacrificare anche la sua vita allo scopo di mantenere l'onore. Deve nutrire e preservare la sua castità e la sua adorazione al marito. Questo è il dono del Dharma e questa è la ragione stessa della sua nascita come donna.
Rivoluzione più potente, dilagante di un tornado.
Più profonda del mare.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Jay Sai Ram.
E da un'intuizione fulminante un pensiero cresce dentro.
Mama.
E si trasforma in azione.
Sempre.